da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Le sere successive, approfittando dell'assenza della telefonista, il brigadiere, che ormai parlava con naturalezza dei delitti con una vecchia che fino a quel momento sembrava impenetrabile, cominciò a domandarle particolari più precisi. «Ma il Bepimbo lo hai visto da quella finestra?» le chiese, indicando il bancone che dà sul vicolo lavoi, «o da quell'altra della cucina?»
«Da quella no, Mona!» si spazientiva Corona. «Da questa, da dove si vede bene la strada che porta verso casa sua!»
«E tu eri già sveglia quando hai sentito il primo sparo, cioè il primo colpo di rivoltella?»
«Ho sentito prima dei rumori qua sotto»,
raccontava come se avesse vissuto lei stessa tanti fatti con gli assassini quella notte.
«Proprio qui sotto, sotto questa finestra, come se portassero via la legna. Sentivo parlare anche più in là, sulla strada. Poi la Gigia che chiamava, Gigio, Gigio! Ho riconosciuto la voce della balena. Poi c'è stato uno sparo. Allora sono corsa in cucina. Mi sono affacciata alla finestra e lì ho visto, vicino al cancello dell'orto di Belinzier, Mario Belinzier, un'ombra col cappello in testa che andava verso la strada asfaltata.» «E dopo che hai visto? Cos'è successo?» domandava Cesca.
«Dopo, subito, ho udito un altro sparo. Non ho acceso la luce e subito ho visto uno dei tre uomini scappare verso la strada.
Te godito!
E l'altro, Gasperin?
Lui no, lui è venuto qui sotto, poi verso la chiesa, spostandomi però, ora che ricordo, dalla camera da letto alla cucina, ho mosso delle pentole, ho fatto rumore perché non avevo voluto accendere la luce.
E gli altri? Le ombre che hai visto non a... chi erano?»
La vecchia si incupì.
«Chiedilo al Beppino, lui te lo dirà», mormorò.
Il giorno dopo Cesca tornò a Dagordo e riferì le confessioni avute da Corona Valta al maresciallo Uda. Era la mattina del 9 luglio 1958. «Vai subito, fermalo, fallo parlare», gli ordinò Uda. Cesca, che nel circuire Corona non aveva mai perso di vista Gasperin, raggiunse l'uomo indicatogli dalla vecchia a Selva di Cadore, dove aveva trovato lavoro come manovale. Si presentò al direttore del cantiere e chiese di essere assunto come operaio per alcune indagini. Per far parlare Gasperin non impiegò molto tempo. La sera stessa era in un'osteria con lui. Gasperin in principio fu sospettoso col nuovo operaio, ma non mise molto a confidarsi con lui. Gli assicurò subito di essere pratico di rivoltelle perché aveva fatto il partigiano, ma anche qualche colpetto qui e là dopo la guerra. Tutto filava liscio come l'olio. Cesca era ormai convinto di trovarsi di fronte a uno degli assassini dei Del Monego, ma voleva le prove. Pretendeva di portare a Uda un delinquente con dati di fatto e non con supposizioni. Lo lasciò parlare tra un bicchiere e l'altro e a un certo punto gli domandò se aveva mai ucciso qualcuno durante la guerra o nel periodo passato con i partigiani in montagna.
«Hai coraggio?» gli domandò alla fine. Gasperin, convinto di trovarsi con un vecchio compagno, un giovane con del fegato, gli rivelò allora di aver anche ucciso un uomo. «Una notte, tanti anni fa», precisò, ma non volle dire dove e il nome della vittima. «Vo durante la guerra», si limitò a mormorare.
Il giorno stesso, invece di presentarsi vestito da operaio lungo la strada di Selva di Cadore, Colle Santa Lucia, come il giorno prima, Cesca, dopo aver riferito tutto a Uda e ricevuto l'ordine di fermarlo, lo fece chiamare dai carabinieri di Caprile, invitandolo in caserma per comunicazioni. Era il 12 luglio. Gasperin si presentò puntualmente e, non sospettando di nulla, nella caserma di Caprile alle 5 precise del pomeriggio. L'aspettava una grande sorpresa di essere arrestato dal suo ex compagno di lavoro. Non disse una parola. Cesca lo fece salire su una camionetta chiusa dalla capota di tela e con i carabinieri Rinaldo Michelotto e Mario Gasbarri lo trasferì a Dagordo, in caserma. Si cominciò subito l'interrogatorio. In principio Gasperin si mantenne sulla difensiva, ma ci volle poco, con tante prove e contestazioni, a farlo crollare e a mettere in parte la sua partecipazione al delitto del Monego. Il giorno dopo Uda e Cesca andarono ad Alleghe per annunciare alla madre l'arresto del figlio.
«Posso salutarlo?» domandò la donna.
Fu portata ad Agordo. Attraverso lo spioncino, piangendo, gli disse:
«Figlio, figlio mio, devi dire tutta la verità ai carabinieri, che sarai sempre il mio bepì».
«Chi era con te quella notte?» gli chiesero. Gasperin fece il nome di Pietro Sponga, uno degli operai indiziati insieme a Fontanive e Verocai. I carabinieri si misero in moto, si informarono a Caprile e all'anagrafe di Alleghe, andarono in casa dell'operaio e interrogarono la moglie. Sponga era morto nel 1954 in Belgio, dove lavorava come emigrato. La notte del 18 novembre 1946 era in Belgio, al di là della frontiera, da molti anni. A questa precisa contestazione, Gasperin, disfatto, piegò il capo sulla spalla di Cesca, implorò il nome delle sue bambine e della madre, quindi fece i nomi dei complici. Ora che avevano saputo nel cortile della caserma dei carabinieri di Agordo le fasi che avevano portato Cesca alla cattura di Gasperin, ora che avevo saputo, mi pareva di rientrare tra la gente del paese. Cesca mi batteva ogni tanto la mano sulla spalla e sorrideva. Appena mi aveva visto, non era stato nemmeno necessario che mi presentassi. Come se avesse indovinato prima che volto avevo. S'era affacciato nel corpo di guardia della caserma. Chiamato dal piantone, aveva detto: «Scommetto che lei è Saviane!» Gli strinsi la mano. Ero sul punto di abbracciarlo. Fu invece lui a farlo. «Mi permetta», disse rispettoso. Il brigadiere aspettava che gli chiedessi qualche cosa sugli ultimi avvenimenti, gli arresti, anche degli altri assassini. Fu a questo punto che gli domandai del maresciallo Uda. «È già partito», mormorò. «In ferie? È stato trasferito?» «Dove è trasferito?» Cesca si passò una mano sulla testa. Rifiutò la sigaretta che gli avevo offerto. «Trasferito a Oristano», mormorò. Non riuscivo a capire quel discorso. L'annuncio del trasferimento del maresciallo, che aveva scoperto i delitti di Alleghe dopo 26 anni dal giorno in cui era stato commesso il primo, mi aveva colpito per la gravità della decisione nel pieno delle indagini e alla vigilia di altri mandati di cattura. Come mai Uda era stato costretto a partire? Mi addolorava anche l'idea di non poter stringere la mano al maresciallo. «Pensi, signor Saviane», riprese il brigadiere, «diamoci del tuo, scusa. Dovevamo conoscerci almeno 5 o 6 anni fa». Era curioso il contrasto della sua personalità con il rispetto, la sottomissione propria del soldato, abituato a non discutere mai gli ordini dei superiori, soltanto a obbedire anche quando non sarebbe stato giusto. Mi pareva di ritornare in un mondo passato. Avevo dimenticato ormai l'epoca della mia ferma. Non avevo più vissuto tra i soldati dai tempi della guerra. Con Cesca, così cortese, deciso ma chiaramente sottomesso come di fronte a un superiore nel cortile della caserma tra gli altri carabinieri, mi pareva di essere tornato indietro di almeno 20 anni.
«Deve aver faticato il doppio», mi dicevo, «a portare a termine le sue indagini sui delitti con la mentalità e la gerarchia che regnano ancora nell'esercito italiano».
Pensavo malinconicamente anche alla mia storia e mi rendevo conto che i due sottufficiali avevano dovuto fare dei sacrifici e rischiare l'impossibile per poter portare a termine la loro impresa. Da quello che avevo capito, avvicinando l'agente di Alleghe, i due sottufficiali, con gli ostacoli imposti dal regolamento che vietava questo o quello e gli impediva di agire con prontezza, erano stati costretti a rinviare delle decisioni rischiando di compromettere tutte le indagini. Dissi a Cesca di domandare un permesso al nuovo maresciallo e di venire la sera a pranzo con me e qualche amico di Alleghe. Si vestì con l'abito civile e salimmo in auto. Durante il viaggio mi raccontò alcuni particolari, meno interessanti perché mi riguardavano da vicino, ma tuttavia utili per la ricostruzione della storia di Alleghe. Mi disse che la cosa che più l'aveva colpito era stata la lettura del mio articolo.
Sentendo parlare per la prima volta da Auronzo nell'inverno del 54 della Montelepre e subito dopo dei delitti, aveva fatto caso alle parole dei giovani tifosi del paese che aspettavano gli hockeisti di Alleghe. Soltanto più tardi aveva ricollegato quell'episodio. I tifosi avevano parlato allora della Montelepre del Nord. Fino agli anni precedenti alla mia inchiesta, Alleghe veniva ironicamente chiamata la Montelepre e non la Montelepre del Nord. Solo più tardi aveva saputo che un giornalista era andato ad Alleghe e aveva denunciato all'opinione pubblica i delitti con un'inchiesta. Così aveva cominciato con Uda a cercare l'articolo, ma inutilmente. Le poche persone che glielo potevano far leggere avevano bruciato il giornale, non era facile trovarlo. Erano rimasti con la curiosità per molto tempo, finché, pochi mesi prima dell'arresto di Gasperin, Ermanno De Toni gliel'aveva fatto leggere. «Avevamo seguito», disse Cesca, «senza saperlo la stessa traccia. Avevamo fatto le stesse supposizioni, legando i delitti tra loro». Gli dissi che era meglio di non pensarci più. «Non è vero», insisteva Cesca. «Erano mesi che aspettavamo di poterci mettere in contatto con te». «Certo, sarebbe stato bello poterci incontrare prima, ma...» Gli sorrisi e aggiunsi. «Guarda, Cesca, un conto è scrivere i delitti, un conto è scoprirli, come avete fatto voi due. A me dispiace solo una cosa, che oggi non ci sia qui con noi Uda». Arrivammo ad Alle, che era quasi buio. Cercammo di non farci vedere. Ci seccava, si credesse in paese, che andavamo a raccogliere il trionfo. Io e Cesca eravamo addolorati per tanti fatti e coincidenze che sembravano quasi incredibili. Da quel momento, proprio, semmai dissi a Cesca, avremmo dovuto tenerci lontani. «Saluteremo gli amici», mormorai, «e poi ce ne andremo». Cercammo Ermanno e Ceci Polazzon e rinunciammo per il momento ad andare dalla sorella e dalla madre di Gigio Del Monego. Più tardi si unì al nostro gruppetto il sindaco Fontana, raggiante per l'operazione dei carabinieri, e più tardi anche quello di Rocca Pietore, Mario Bassotti, la guida alpina. Ceci Polazzon rimase a casa sua. Andammo a mangiare da Bernard, a Digonera, un paese sopra Rocca. Avevo conosciuto tutte quelle persone poche ore prima, ma era come se mi sentissi a tavola con vecchi amici. Nel tardo pomeriggio, all'albergo Alpi, anche la Giacomina e i suoi due figli ci avevano accolto con cordialità. La cuoca, una donna piuttosto anziana, vedendoci, era scappata dalla cucina per venire a stringerci la mano. Eravamo confusi e un po' impacciati dall'accoglienza avuta alle Alpi. Ermanno e i due sindaci volevano che gli raccontassimo la nostra storia.
Io non ho niente da dirvi», dissi, «solo che non avrei mai creduto alla scoperta di tanti delitti».
Cesca mi aveva detto che in quei giorni erano in aria altri fermi, prima che il giudice istruttore di Belluno, Francesco Tardio, potesse continuare il suo lavoro per istruire il processo. Rispondevo alle domande di Fontana e di Ermanno con poche parole, per esaurire la loro curiosità, nella speranza di disfare la mia. Seppi così da Cesca e da altri che quando Uda, poco prima dell'arresto di Gasperin, chiese mie informazioni al maresciallo dei carabinieri di Castelfranco Veneto, dove abitava la mia famiglia, si sentì rispondere che Sergio Saviane era deceduto nel 53. Il mio nome era stato confuso con quello di un cugino di mio padre, Giorgio Saviane, morto effettivamente a 79 anni in quello stesso anno. La risposta del maresciallo di Castelfranco li aveva addolorati, anche se non avevano creduto a quella notizia. Per quello ero stato tagliato fuori dagli ultimi avvenimenti e avevo potuto conoscere i particolari degli arresti solo dai giornali. Ci ridemmo. Ma ora mi premevano altri particolari che Cesca e gli alleghesi seduti da Bernard a Digonera non avevano difficoltà a raccontare.